Afte, ne soffro da quando ero piccola.
Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curacept Afte Rapid favorisce una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
Un aiuto per tornare a sorridere.
Curacept Afte Rapid, rapido il sollievo.
Rapida la guarigione.
Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso. Autorizzazione ministeriale del 27 marzo 2024.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer. O puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger iHybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.
Questa è una storia di intrighi e di politica internazionale, di scandali e di questioni, di corona e non solo. È una storia che coinvolge uomini e donne, è una storia che qualcuno avrebbe definito anni fa gossip, ma qual è il confine tra notizia, storia e gossip? Beh, il confine tra notizia e gossip è molto semplice, il principio di notiziabilità, dove inizia effettivamente l'interesse pubblico. In questo caso l'interesse pubblico è stato evidente, è stato sottolineato non solo dagli osservatori esterni, ma dagli stessi membri del gabinetto di governo e anche da un'istituzione ecclesiastica. Questa è una storia di un amore probabilmente sincero, per alcuni semplicemente una facciata, per una arrampicatrice sociale. Questa è la storia di un uomo che si innamora di una donna che però è già stata di altri, una donna non semplice da gestire, una donna a tratti misteriosa. Questa è la storia di come la storia possa cambiare in maniera radicale per un semplice motivo, per il senso d'amore o di possesso di un affetto. Questa è la storia di Edoardo e Wallis. Questa è la storia di ciò che avrebbe potuto essere l'Inghilterra e non è stata. Questa è la storia di Wallis Simpson. Rintracciare certe fonti, certi documenti, i filmati, le foto, non è semplice. Certo, internet è un grande mare, un mare globale, ma l'orientamento non è facile e soprattutto alcune risorse sono molto distanti da noi e a volte non sono accessibili attraverso gli strumenti del nostro paese. Per bypassare eventuali divieti o per accedere semplicemente a risorse che si trovano molto distanti da noi, un aiuto forte, a noi di Dentro la Storia, arriva dal nostro partner NordVPN. Il nostro sponsor e sostenitore NordVPN vi propone una grandiosa offerta. Per aderire basta cliccare sul link che trovate qui sotto o in descrizione del video e prevede uno sconto esclusivo più 4 mesi extra su tutti i piani biennali, sempre con la solita forma, 30 giorni di prova, soddisfatti o rimborsati. Il mondo NordVPN propone diversi vantaggi, a cominciare dall'accesso a contenuti streaming internazionali non disponibili nel nostro paese per blocchi di vario tipo, e poi una sicurezza migliorata su tutti i wifi pubblici, pensate a quelli degli aeroporti, delle stazioni e chiaramente degli hotel, quindi l'ideale per chi viaggia. Ma molti si domanderanno perché devo pagare un servizio di VPN come NordVPN e non utilizzare una VPN gratuita. Uno dei modi principali in cui le VPN gratis guadagnano è attraverso la vendita dei vostri dati personali. A chi? Ai broker. Le aziende pubblicitarie acquistano poi questi dati per scoprire di più sulle abitudini d'acquisto degli utenti, così da rendere più efficaci le proprie campagne che vanno a vostro scapito. L'esatto contrario di NordVPN, che ha un prezzo decisamente ragionevole, anzi molto, molto conveniente, vi dà la sicurezza di poter navigare in totale tranquillità, al riparo da curiosi, da spioni, come a volte ne incrociamo nei nostri video, o da malintenzionati, con la possibilità di accedere a contenuti validi in tutto il mondo e con la piena garanzia, soddisfatti o rimborsati. Beh, cosa volete di più?
Ah, non lo so io!
Nell'antichità c'era un detto, riguardava Cleopatra. Tutti voi ne avrete sentito parlare, la regina del regno tolemaico d'Egitto. Si diceva che se il suo naso fosse stato più lungo o più corto, sarebbe cambiata la faccia del mondo. Era un modo di dire, era semplicemente un modo bizzarro per elogiarne la bellezza che aveva catturato la fantasia di molti uomini. Ecco, Cleopatra è forse il primo grande esempio nella storia umana di come una donna possa cambiare il destino di una nazione o addirittura di un impero. L'amore di Cleopatra per Gaio Giulio Cesare cambiò, contribuì a cambiare le sorti non solo dell'Egitto, ma anche di Roma. E Wallis Simpson cosa c'entra in questa storia? Beh, Wallis Simpson arriva quasi 2000 anni dopo Cleopatra, ma ha un impatto su un altro impero, quello britannico, non meno scioccante, anzi molto più scioccante. È il 1934, quando Edoardo, il nome è molto lungo, non lo citiamo per brevità, ma comunque è l'erede al trono d'Inghilterra, conosce Wallis. Wallis Simpson in realtà il cognome Simpson lo ha preso dal secondo marito, perché Wallis è già stata sposata due volte. Il suo cognome da nubile è un altro, si chiama Warfield, ma è stata già coniugata col signor Spencer e col signor Simpson, due persone completamente diverse. Questo fa capire che non è una persona semplice con cui trattare. Il primo marito, Earl Winfield Spencer Jr., era un aviatore della Marina degli Stati Uniti d'America. Wallis è americana e ha conosciuto il suo primo marito quando era poco più che una ragazza. Lo ha sposato, è andata a vivere con lui, ma l'unione non è stata esattamente semplice. Lo si è visto quando Earl Spencer viene spedito in Estremo Oriente all'inizio degli anni 20. Spencer è un militare, ma è anche una spia. Viene inviato in Cina per monitorare la situazione della fragilissima Repubblica Cinese che si sta già disintegrando, divorata al suo interno dai signori della guerra. Wallis è una donna molto diversa dal marito. Non è fatta per il mestiere delle armi, non è fatta nemmeno per la diplomazia. Le piace la bella vita, questo sì. Secondo i biografi, le uniche parole cinesi che riesce a imparare nel suo soggiorno in Cina è «ragazzo, versami altro champagne». Le piace bere, le piace frequentare l'alta società, le piace giocare a carte, frequentare i casinò, le piace anche frequentare altri uomini, oltre al marito. E questo è il motivo della sua rottura con Earl Spencer. A Wallis gli uomini piacciono molto, piacciono al punto da intessere delle relazioni a volte pericolose. Una di queste relazioni è con un italiano destinato a diventare molto famoso, il conte Galeazzo Ciano, che non è ancora sposato con Edda Mussolini ed è in Cina come delegato del Ministero degli Esteri. È un diplomatico. Si racconta in giro del fatto che il conte Ciano abbia un fascino magnetico sulle donne. Probabilmente è vero. Quello che diversi biografi raccontano a proposito dell'incontro tra Wallis Warfield, non ancora Simpson, e Galeazzo Ciano è che vivono alcuni mesi di passione nel quartiere delle legazioni straniere. Spencer, il marito di Wallis, prima o poi queste cose le viene a sapere. Soprattutto viene a sapere che sua moglie ha abortito, incinta del conte Ciano. Certo, in futuro lo stesso Ciano, sua moglie Edda Mussolini, ma anche buona parte dell'apparato diplomatico italiano negheranno con sdegno qualunque relazione, figuriamoci una gravidanza o un aborto. Ma Wallis effettivamente entra in una clinica abortista, ne esce dopo un po' e con un verdetto non potrà più avere figli. Quell'aborto le è costato la sterilità, ma non importa. Il rapporto con Earl Spencer ormai è rovinato. Nel 1925 tornano tutti e due negli Stati Uniti, ma sono già formalmente separati. Il divorzio arriva due anni dopo, il 10 dicembre del 1927. Nel frattempo Wallis continua a girare, a darsi la bella vita. In un'occasione potrebbe anche incontrare lui, Edoardo, il principe di Galles, ma non si sfiorano nemmeno si guardano. Piuttosto, nel 1928, pochi mesi dopo il divorzio da Earl Spencer, arriva il secondo matrimonio, questa volta con Ernst Aldrich Simpson, di cui prende il nome. Da quel momento per tutti diventa la signora Wallis Simpson. Ernst Aldrich Simpson è un impresario marittimo, organizza spedizioni via mare. È un uomo benestante, certo non ricco, e qui il rapporto con Wallis si incrina molto presto. Non perché non vi sia amore tra i due, ma perché Wallis è ormai abituata a uno stile di vita molto elevato, più elevato di quello che il tenore di vita del signor Simpson possa mai garantire. Il loro rapporto entra in crisi già nel 1933. L'anno dopo, nel 1934, Wallis conosce per la prima volta lui, Edoardo. Secondo alcuni biografi, sarebbe un colpo di fulmine. Già alla fine di gennaio del 1934, i due diventerebbero amanti. Secondo altri biografi, invece, si tratta inizialmente di un classico incontro di società. Successivamente, tutto ciò si sarebbe tramutato in una relazione continuata. Quello che è certo è che Edoardo perde completamente la testa per questa donna. Arriva al punto di parlarne in famiglia, ma Edoardo non è un ragazzo qualsiasi, non è un uomo qualsiasi. È l'erede al trono d'Inghilterra, del Regno Unito, dell'Impero Britannico. Il padre è Re Giorgio V, l'uomo che ha traghettato l'Inghilterra attraverso la tempesta della Grande Guerra, attraverso i tumulti, anche sindacali, post-conflitto, e attraverso le crisi economiche degli anni venti. È un uomo risoluto, Giorgio V, soprattutto è un uomo di forti tradizioni. Non ne vuol sentir parlare che suo figlio, l'erede al trono, frequenti una donna comune, non nobile, americana, e in più già sposata una volta, divorziata e sposata nuovamente con un altro uomo. Questo non può assolutamente accadere. Inizialmente Edward minimizza, dice che non è vero, che è solo una scappatella, che tutto sommato, sì, hanno dormito assieme ma senza farci nulla. Le circostanze lo smentiscono. La servitù dei vari hotel e dei vari palazzi in cui i due dormono riferiscono che i due sono davvero amanti. C'è della passione, la passione è bruciante. Tutto ciò fa rapidamente il giro della corte. La corte britannica si ritrova spiazzata e scandalizzata dalla condotta di colui che un domani dovrebbe cingere la corona sul proprio capo. Edoardo, tra l'altro, si dichiara completamente innamorato di Wallis, al punto da accompagnarla di volta in volta durante le varie vacanze. La porta al mare, la porta sullo yacht, la porta a sciare in Austria. La coppia diventa ormai una coppia accettata un po' ovunque. Il signor Simpson, il marito di Wallis, fa buon viso a cattivo gioco, capisce che la sua relazione è finita, ma evita scontri frontali con un rivale molto più pericoloso di lui in termini sociali. Quello che cambia la prospettiva radicalmente è la morte, il 20 gennaio 1937, di Giorgio V. Giorgio V soffriva da tempo di problemi di salute. Una polmonite protrattasi nel tempo gli diventa fatale. Alla sua morte, il primogenito, Edoardo, gli succede al trono. È il primo in successione e la prima preoccupazione della regina madre, dei fratelli, a cominciare dal duca di York, del governo conservatore e della chiesa anglicana, di cui la corona britannica è sostanzialmente la tutrice, è proprio il fatto di questa relazione extraconiugale con una donna straniera di umili origini e già sposata e divorziata. Un qualcosa che non può essere accettato. Sono molto distanti i tempi di Camilla Parker Bowles, che verrà accettata a corte solo tramite una riforma costituzionale della monarchia britannica. Siamo negli anni 30, la società britannica rifiuta un determinato rapporto. Edoardo non vi fa caso, continua non solo a frequentare Wallis, ma anche a portarla con sé nelle occasioni ufficiali e non solo. Wallis, qualcuno dichiara che un giorno probabilmente sarà regina. Certo, prima dovrà troncare il rapporto col signor Simpson, ma non è un problema. Tutti e due ormai sono separati di fatto e prima o poi arriverà l'istanza di divorzio. È solo una questione di tempo. È un tempo che però né Edoardo né soprattutto il governo inglese hanno. Il tempo è tiranno, o per dirla con gli antichi romani, tempus fugit, malatempora curru. Ecco, quelle malatempora sono rappresentate dalla situazione europea nella seconda metà degli anni 30. Gran parte dell'Europa è già sotto il dominio dei vari totalitarismi. A estremo est dell'Europa c'è l'Unione Sovietica, il totalitarismo stalinista. Poi c'è una galassia di dittature di stampo fascista fino alla Germania nazista, una dopo l'altra. Nel luglio del 1936 scoppia anche la guerra civile spagnola, che si concluderà con l'affermazione di una nuova dittatura. L'Inghilterra è uno dei pochi baluardi democratici rimasti nel vecchio continente. Lei, la Francia, i tre stati del Benelux, la Svezia, la Norvegia, la Cecoslovacchia sono ciò che rimane, assieme alla neutrale Svizzera, della democrazia nel vecchio continente. Il resto d'Europa, chi più chi meno, è sotto il tallone di qualche dittatore, alcuni molto sanguinari. L'Inghilterra non si fa remore e neanche illusioni, sa che una seconda guerra è alle porte. Ma come si può affrontare una crisi internazionale potenzialmente fatale con un sovrano debole e che pensa più alle sue scappatelle e al suo rapporto con la propria amante rispetto agli affari di Stato? Se lo chiedono in molti, se lo chiedono il primo ministro, i titolari dei dicasteri. Se lo chiede persino l'arcivescovo di Canterbury, che ha una forte influenza sulla corte. Quel rapporto non va bene e va ancora peggio perché comincia ad arrivare altri rapporti. Questi ufficiali, questi dallo Special Branch e da Scotland Yard, il primo che la signora Simpson, per quanto dica in giro di voler divorziare dal marito, non ha solo una relazione col re, ha una relazione anche con un certo Guy Trundle, un impiegato della Ford Motor Company. Ma fino a questo punto si può anche chiudere un occhio. Quello che disturba molto è che ogni mattina all'abitazione privata della signora Simpson arrivi un fattorino a recapitare 17 rose rosse per conto del barone von Ribbentrop, che in quel periodo è l'ambasciatore di Hitler a Londra. Quel segnale non piace a nessuno. Quel segnale viene colto da alcuni come se Wally Simpson sia una spia nazista a Londra. Era una strategia di von Ribbentrop per indebolire la corona? O tra il nobile e la donna intercorreva un rapporto più intimo? Non lo sapremo mai. Nessuno dei diretti interessati ha voluto rilasciare mezza parola sulla questione. Il rapporto dello Special Branch finisce ben presto in un archivio. Edoardo non ne vuole sentir parlare, ma ogni crisi prima o poi va risolta, perché il rovescio della medaglia può essere la distruzione dall'interno di un paese. La crisi tocca il suo apice nel dicembre del 1936. Il gabinetto di governo decide di rassegnare le dimissioni. O il paese o Wally Simpson. Non ci sono altre possibilità. Edoardo viene messo con le spalle al muro. Deve decidere se fare il re o fare l'innamorato. Se vuole sposare un'altra donna. Una donna che non sia innanzitutto divorziata da mariti già viventi, cosa inaccettabile per la Chiesa anglicana, e che non abbia frequentazioni, diciamo, discusse, beh, può andar bene. Ma la signora Simpson non può essere né la regina né tantomeno la favorita del re. Stanley Baldwin è categorico, il governo di Sua Maestà, in caso di un matrimonio, cadrà. Si arriva quindi alla crisi, allo sfociare della crisi che raggiunge l'apice il 10 dicembre del 1936. Edoardo non è riuscito a regnare nemmeno un anno, quando è costretto sostanzialmente ad abdicare. Pronuncia un discorso alla radio, un discorso ai suoi sudditi, in cui ammette la sua relazione con Wally Simpson. Era il segreto di Pulcinella, lo sapevano tutti, ma nessuno aveva osato mai dire mezza parola. È lui a togliere il velo. Ho trovato impossibile portare il pesante fardello delle responsabilità e adempiere ai miei doveri di re come vorrei fare, senza l'aiuto e il sostegno della donna che ha. Queste sono le parole pronunciate da Edoardo alla nazione, poco dopo aver firmato l'atto di abdicazione. Gli succede il secondo genito, l'ex duca di York, che assume il nome di Giorgio VI. È Albert, Bertie, il balbuziente. Sicuramente l'avrete visto al cinema interpretato da Colin Firth nel film premio Oscar Il discorso del re. Ma che fine fa Edoardo VIII, come era stato già appellato all'atto di successione al trono? Fa la sua scelta, rinuncia al titolo di diritto di successione, rinuncia anche a poter tornare un domani sul trono qualora accadesse qualcosa al fratello, e ottiene il permesso di sposare Wallis, che nel frattempo ha divorziato ufficialmente dal signor Simpson. I due si sposano il 3 giugno del 1937 al castello di Candé in Francia. È una cerimonia indimenticabile. Tra l'altro la data scelta era quella del compleanno del padre di Edoardo. Avrebbe compiuto 72 anni quel giorno. E questa scelta non piace alla famiglia inglese, non piace soprattutto alla regina madre, Mary, che ritiene che quella scelta sia un affronto, una volontà di sbeffeggiare ancora una volta la corte inglese, che ha rifiutato di far entrare Wally Simpson al suo interno. Wallis, che ufficialmente non può essere chiamata altezza reale, per quanto le venga conferito un titolo di facciata. I due girano l'Europa, si danno la bella vita, hanno a disposizione una cospicua rendita. E proprio in questi giri d'Europa che si nota qualcos'altro che non va e che non piace agli inglesi. Non è solo lo stile di vita dispendioso di Wallis, ora sposa dell'ex re. No, sono le sue amicizie. Forse quelle 17 rose rosse quotidiane del conte von Ribbentrop celavano qualcos'altro. Lo si vede proprio nell'estate del 1937, quando Appena conclusa la luna di miele, Edoardo e Wallis si recano a Berchtesgaden, il buon ritiro sulle Alpi bavaresi di Adolf Hitler, e vengono ricevuti proprio dal dittatore, con tutti gli onori di casa. Lo stesso Hitler, parlando di Wallis, dice: «Sono sicuro che sarebbe stata un'ottima regina». Le voci che vogliono Wallis Simpson e il consorte come simpatizzanti nazisti si rincorrono sempre più, e sono voci preoccupanti. Quando la guerra scoppia, nel settembre del 39, Edoardo viene arruolato. D'altronde tutta la famiglia reale, per tradizione, riveste dei ruoli da ufficiale, principalmente della Royal Navy. Edoardo viene inviato sul continente con una unità di coordinazione intelligence. Poco prima della caduta della Francia, riesce a lasciare il paese e a spostarsi in Spagna. Ma anche andando in Spagna, quelle voci maligne sulle sue amicizie fasciste e naziste continuano a perseguitarlo. Dalla Spagna si sposta in Portogallo, sempre rincorso da quelle voci, alimentate anche dall'ambasciatore degli Stati Uniti in Spagna, Alexander Weddell. Di un incontro, Edoardo gli riferisce che, secondo la sua opinione, la Francia aveva perso perché era una nazione malata al proprio interno. Parole che non piacciono alla corona britannica, che decidono per una sorta di esilio dell'ex re. Lo mandano alle Bahamas come governatore. È un esilio dorato. È anche un esilio in cui Wallis non solo capisce di essere sgradita, ma inizia a manifestare segnali di razzismo. Nassau diventa la sua Sant'Elena, si paragona a Napoleone in esilio, ma soprattutto a Nassau. Wallis inizia ad inveire contro la servitù, composta da persone di colore. Scrive delle lettere infarciste di epiteti razzisti, riferito agli isolani, ai propri cari, alla propria zia, ad esempio. Sono lettere che, quando diventano di pubblico dominio, generano ulteriore scandalo. A Nassau, in quella gabbia dorata, Wallis resta a lungo assieme al marito. Winston Churchill si oppone a più riprese al rientro in patria dei due. Non ne vuole proprio sapere, soprattutto dopo che i servizi segreti lo hanno informato che Edoardo e la moglie sono stati ricevuti a bordo del proprio yacht da uno svedese, Axel Wennergren, un noto simpatizzante nazista che ha svolto l'incarico di intermediario, proprio per conto di Hitler, per l'acquisto di acciaio svedese. È la classica goccia che fa traboccare il vaso. In Inghilterra Edoardo non potrà più tornare. Non lo vogliono più. Finita la guerra, non finisce certo la storia di Wallis e di Edoardo, che continueranno a vivere assieme, ma lontani dall'Inghilterra. Tornano in Francia, al Bois de Boulogne, e lì continuano a dare le loro feste, a ricevere i loro amici. Vivono una vita spensierata, fino alla morte di Giorgio VI, che muore anche lui piuttosto giovane, di malattia. Wallis non va al funerale del re, e non va nemmeno, e neanche suo marito in questo caso, all'insediamento della nuova regina, Elisabetta II. Si mantengono distanti, sanno di non essere ben voluti e di non essere ben visti a Londra e in tutto il Regno Unito. Wallis Simpson, anzi Wallis Windsor, e Edoardo vivono assieme fino al 1972, quando Edoardo è vittima di un cancro alla gola che lo porta alla morte. In quell'occasione, col feretro che ritorna a Londra, a Wallis è consentito di tornare nella capitale britannica solo per il funerale. Si trattiene a Buckingham Palace sostanzialmente solo per la veglia funebre, i funerali e un paio di giorni successivi alla tumulazione del feretro. Negli anni successivi Wallis si isola, diventa sempre meno mondana, è afflitta anche da una forma sempre più evidente di demenza senile. I suoi ultimi anni sono vissuti quasi da reclusa. Certo, aveva abbastanza sostanze per vivere in maniera agiata, ma non voleva più vedere nessuno. E quei pochi personaggi che erano autorizzati ad accostarsi a lei continuava a ripetere: avrei potuto essere regina, ma così non è stato. Non lo è stato per tanti motivi: per la legge della Chiesa anglicana, per le norme che regolano la monarchia britannica, per questioni di Stato, per questioni di politica internazionale, per amicizie sbagliate o pericolose, per frequentazioni equivoche e per certi sospetti mai del tutto scomparsi come nuvole nere attorno al suo capo. Wallis muore il 24 aprile del 1986 al Bois de Boulogne, a Parigi. È vittima di una polmonite bronchiale. Quando esala l'ultimo respiro, ha 89 anni, tutti vissuti, o almeno in maggior parte, in maniera avventurosa, come una donna sicuramente emancipata, diversa dal periodo in cui ha vissuto. La memoria di Wallis Windsor, già Wallis Simpson, già Wallis Spencer, nata Warfield, arriva ai giorni nostri come quello di una donna forse libertina, sicuramente determinata, probabilmente innamorata, accusata di essere una arrampicatrice sociale, accusata di essere una nazista, emarginata dalla corte inglese per tanti elementi di dubbio. Resta in tutti noi l'interrogativo: cosa sarebbe stato dell'Inghilterra, del Regno Unito, dell'Impero Britannico con Edoardo al posto di Giorgio VI, con Edward al posto di Bertie, con eventualmente una regina come Wallis? La Seconda Guerra Mondiale avrebbe avuto lo stesso epilogo? Il disfacimento dell'Impero Britannico avrebbe avuto una sequela di indipendenze quasi tutte incruente? Il rapporto interno con la società avrebbe subito dei contraccolpi? Le questioni economiche, finanziarie, le crisi sindacali sarebbero state gestite allo stesso modo? Soprattutto, cosa sarebbe stato dell'Inghilterra come modello, come nazione, come guida delle nazioni alleate durante il conflitto, con un re e una regina sospettati di connivenza con Berlino? Non lo sapremo mai. Giorgio VI è stato un ottimo re. Tutti i britannici lo ricordano con grande affetto, al di là dei suoi problemi di pronuncia. Giorgio VI seppe prendersi un ruolo non facile e la simpatia del popolo, anche con i propri difetti, ma con la ferra volontà di non arrendersi mai. Non possiamo sapere cosa sarebbe accaduto con Edoardo VIII e una eventuale regina Wallis al suo fianco. Possiamo immaginare, magari sarebbe stata un'Inghilterra più debole, succube, magari l'Inghilterra avrebbe chiesto la pace separata, oppure, chi lo sa, magari Edoardo avrebbe stupito il mondo e anche i suoi compatrioti, dimostrando polso nel momento più duro, nell'ora più buia. Non lo sapremo mai. Resta la memoria invece di un amore impossibile, un amore vietato, un amore proibito, quello tra un sovrano e una donna pluridivorziata, quello tra un nobile e una persona di umili origini, quello tra il rampollo di una famiglia molto in vista e una donna che aveva vissuto molte vite, molti amori, e che alla fine, anche per propria scelta, è rimasta vittima proprio dell'amore più grande, l'amore della sua vita, un amore chiamato Edoardo.
E adesso un bel caffè finito. Perché rischiare di rimanere senza caffè quando puoi abbonarti a Caffè Borbone? Prezzi vantaggiosi, costi di spedizione inclusi, tante possibilità di personalizzazione e l'abbonamento lo sospendi quando vuoi. Decidi tu la frequenza, la qualità, scegli tra le cialde e capsule compatibili e crea il tuo mix di gusti e miscele. Mai più senza caffè con l'abbonamento Caffè Borbone. Tutte le info su caffèborbone.com.